violino che abbiamo sentito quasi nasce, chissà, in una radiolina o qualcosa del genere, e che viene poi a contatto con tutto il resto dell'apparato orchestrale. Beh, un organico importante per questo Requiem Marino di Franco Piersanti per violino ed orchestra, l'anno di composizione del 2009, la prima il 20 febbraio del 2010 con l'orchestra Roma Sinfonietta, diretta dallo stesso autore. E abbiamo il piacere di avere Franco Piersanti in collegamento telefonico. Ben trovato Franco, eccoci qui.
Buonasera, buonasera, grazie.
Eccoci, allora siamo partiti da questa musica quest'oggi, vabbè, più volte ti abbiamo avuto ai nostri microfoni, però questa volta per parlare un po' anche dell'opera extra cinematografica, cioè quella che in qualche modo, da quello che ho capito Franco, nelle ultimi incontri che abbiamo fatto, è quella che ti sta incuriosendo anche di più, nel senso che hai dichiarato appunto che ti stai allontanando dal cinema per poter fare altro, per cercare anche forse dei nuovi spazi, dei nuovi sensi anche di applicazione della musica nella società, in quello che è il mondo culturale. Siamo partiti di qui perché facemmo un'intervista anni fa molto dettagliata su di te in 3 puntate, e anche lì questo Requiem Marino mi aveva molto colpito nella tua descrizione, perché mi pareva guardasse proprio in questa prospettiva, ecco Franco.
Ah, guarda, direi prima di tutto grazie per l'ennesimo invito, Alessandro, rimanere in tema e liquidarlo in qualche modo velocemente. Il fatto è questo: io ho lasciato dopo 50 anni di mestiere nel cinema, scrivendo le musiche per il cinema, appunto per il film, e mi sembra anche arrivato il momento che, considerando che è così tutto cambiato, che questo mestiere, che a questo punto conosco così bene, ho svolto anche in maniera molto responsabile e seria, partecipando a tanti cambiamenti anche di costume, di poetica e così via, e si è arrivato a un punto che io considero morto, probabilmente vitale per chi comincia adesso, perché, ma io non lo so questo, non lo sento, e sento di appartenere veramente in questo senso qui a una parte del Novecento, ma non per farne una cosa mistica, semplicemente un fatto scontato, che appartengo a quell'epoca lì dove scrivere la musica per il cinema era una cosa ben precisa, e adesso non lo trovo più. La mia necessità, devo dire, di musicista che scrive fuori dal cinema, io l'ho soddisfatta sempre proprio con il cinema, grazie al cielo, perché ho avuto sempre l'opportunità di lavorare a film che in qualche modo richiedevano il mio sguardo sulla realtà e un'interpretazione, e questo mi ha colmato forse un vuoto che altrimenti avrei avuto se fossi stato, non avessi avuto, come dire, la fortuna di guardare dentro me stesso per cercare una voce che coincidesse, che combaciasse con la mia necessità espressiva. E la mia necessità espressiva sempre, forse grazie proprio anche al cinema, che mi ha fatto incontrare registi e autori così particolarmente attenti al mondo che li circondava, no? Mi ha fatto capire che quella parte lì, insomma, che io ho sempre molto tenuto d'occhio. Posso parlare?
Sì, 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 ti stiamo ascoltando.
Ah, scusate.
Stavi dicendo, insomma, che nel cinema hai trovato fino a un certo punto, insomma, mi è sembrato di capire così, la ragione anche di raccontare il tuo presente, del fatto che la tua musica fosse funzionale, sì, alla pellicola cinematografica, al cinema, alla relazione con l'opera di un'altra persona, ma in fondo anche di trovare quel senso, no, che forse stavi ricercando come musicista prima di tutto nella musica del tuo presente in qualche modo. E poi questo però si è un po' rotto a un certo punto, è un po' cambiato in qualche maniera forse anche il tuo sentimento forse verso questo vettore cinematografico, ecco.
Ma il vettore cinematografico è stato sicuramente uno strumento importante per me, anche se ne ho preso coscienza più in là, dopo l'inizio della mia carriera, insomma.
Sì.
Però la coincidenza è stata forte, quella che ho avuto appunto l'opportunità di scrivere sempre di più e affinare sempre di più come finalità un discorso di sincerità, proprio di partecipazione in qualche modo al mondo che mi circondava, capito?
Certo.
Quindi non era fine soltanto alle immagini, ma c'era molto di più. Ovviamente, come dire, piegando quell'input importante alle esigenze di una tecnica particolare, che è quella delle immagini, legata ai tempi, alla riduzione delle idee, ma questo è stato, secondo me, sempre soltanto un pregio rispetto a un tipo di composizione. Ho affinato, so benissimo, io non ho mai pensato di essere popolare, ho affinato sicuramente un mio modo di melodizzare che non avesse a che fare con la routine, anche con una facilità, capito? Sempre spezzando e sempre chiedendo sempre molto di più a me stesso da quel punto di vista.
Certo.
E questo mi ha portato a creare appunto quello che sicuramente, probabilmente, forse non avrei trovato nell'ambito della composizione libera, come tanti compositori oggi appunto affermati e non riescono a fare. Ecco, il mio mare è più piccolo da questo punto di vista, culturalmente parlando e anche poeticamente e storicamente parlando, anche se io non mi sento dentro nessuna storia. Non ho numeri d'opera, ho semplicemente una serie di composizioni fuori dal cinema che corrispondono esattamente a una esigenza in più che avevo in quel momento, oltre alla scrittura per il cinema, che mi dava sempre la possibilità appunto di colmare, di misurarmi con la realtà. E quindi la scrittura del Requiem è stata un'idea spontanea assolutamente. E ricordo benissimo perché quell'anno venne a sapere che nel Mediterraneo c'erano stati 1800 morti,
sì,
nei naufragi, e certo, questa cosa qui mi colpì non poco, e io certamente non volevo rimarginare né nessuna ferita a questo proposito con quella cosa lì, ma quello che avevo in mente era sicuramente di scrivere un ossequio a tante persone senza nome, e che nel nome appunto della libertà e di una ricerca sacrosanta legata appunto poi a, come dire, alla volontà di tanti altri che la negavano, perché è come un po' il fine vita, no?
Cioè, certo,
sono tutte decisioni che la politica prende sopra le teste delle persone normali.
Uh-huh.
E non voleva essere una invettiva, non voleva essere un manifesto politico, non voleva essere niente di tutto questo se non un atto di grande comprensione e pietà, e soprattutto come dire, un fatto proprio anche rispetto a tutti i pensieri musicali che sono stati rivolti post mortem a vittime di eventi drammatici.
Mm-hmm.
E volevo essere soprattutto solare, ma non in nome del Mediterraneo, che è solare, in nome di una cosa che continua. E la radiolina iniziale era l'idea di un luccichio sulle onde, nel mare, in questo mare largo che è il Mediterraneo. E forse era l'ultimo suono che qualcuno prima di un naufragio ha sentito, perché c'aveva un collegamento con la sua terra ancora, ecco.
Certo, beh, è bellissima questa immagine, poi tra l'altro questo violino solo che poi viene in qualche modo abbracciato, comunque sostenuto e anche trasportato, no, dal resto dell'orchestra che fa il suo ingresso dopo questa radiolina, insomma avrà certamente tante chiavi simboliche, insomma, tue, ma anche poi effettivamente di chi va ascolta il brano stesso. Questo brano da cui siamo partiti si lega in qualche maniera, infatti io l'avevo pensato, perché l'intervista e il momento appunto era anche quello di presentare questo tuo nuovo lavoro, in effetti un lavoro che ha una caratteristica particolare, perché va di sottrazione, mentre il brano che abbiamo ascoltato del 2009 con la prima del 2010 è un brano musicale che si tiene su se stesso, insomma, senza recitazione, eccetera. Il progetto invece della ballata di Dan, che è andata in scena, ha debuttato a Bari proprio recentemente, era novembre, era il 20 di novembre, se non vado errato, al Teatro Abelliano di Bari, lavora invece per sottrazione, e qui sono presenti delle voci, c'è di mezzo una storia che viene da lontano, quella di Edgar Allan Poe, che tu riprendi, che trasmuti, cambi, e poi ci sono dei momenti musicali all'interno di questa narrazione che adesso, se sei d'accordo, ascolterei un piccolo estratto, insomma, che viene da quella registrazione, una registrazione amatoriale, quindi chiaramente chiediamo a chi ci ascolta di avere un po' di immaginazione anche di quelli che sono le presenze dei suoni, però la commentiamo subito dopo con Franco Piersanti per continuare a ragionare su questa ricerca che Franco sta facendo sulla musica e sul suo punto di vista sulla società.
Gordon Pym, quello che vi racconto è il mio viaggio.
Il mio nome è Dan Obuse e quello che vi racconto è il mio viaggio.
È così più o meno che inizia questo lavoro, abbiamo sentito, fatto di musica, fatto di parola.
Ma guarda, non c'è niente di ragionato in questo senso qui, mi sono trovato di nuovo impigliato in questa cosa qui che evidentemente riguarda sempre gli ultimi in qualche modo, e di dar voce agli ultimi, ecco. In questo caso qui la voce c'è proprio di fatto fisicamente, perché questo ragazzo di 30 anni che adesso vive a Bari racconta la sua storia di un 14enne che ha lasciato il Niger appunto per il suo viaggio è durato 2 anni prima di arrivare a Bari, ecco. Uh-huh. E l'idea era quella, nata casualmente, e poi si è, come dire, è fiorita dentro questa idea di affiancare alla sua storia la storia di Gordon Pym, Arthur Gordon Pym, che è il personaggio che Allan Poe ha scritto, appunto, a differenza di tutti gli altri scritti che avevano sempre un carattere fantastico, anche se qui nel finale c'è una presenza fantastica. Però è la storia di un ragazzo che si imbarca come clandestino e attraversa il mare in cerca di avventure, di una vita diversa. E quindi ho estrapolato alcuni momenti del romanzo che combaciavano sicuramente, anche grazie alla partecipazione di Dan Obuse, come si chiama lui, questo sì, ragazzo, che lui stesso ha confermato che le scelte, aggiunte altre, erano simili agli stati d'animo descrivibili in 2 righe dal punto di vista sia di Edgar Allan Poe e Gordon Pym, e un po' più dettagliato invece quando lui entra nel particolare di questo viaggio che finisce con l'approdo in Italia. E la voce che sentivate, che dice il mio nome è Arthur Gordon Pym, è di De Cataldo, e che si è prestato a questa interpretazione, devo dire, in maniera molto partecipe e molto amichevole.
Certo. Giancarlo De Cataldo, magistrato, De Cataldo, scrittore, sì, sceneggiatore, insomma, scrittore, autore, tuo amico. Sì.
E quindi c'era stata questa richiesta dell'associazione di Bari su, di fare una cosa su Edgar Allan Poe, e poi la scelta si è trasformata in questa cosa qui, appunto, un po' diversa da dallo scrivere un brano semplicemente ispirato a Edgar Allan Poe, alla sua opera. E ci sono state loro le due voci. Io devo dire, non mi sembrava possibile commentare musicalmente tutto questo se non con una presenza musicale neanche percettibile, sì. Sempre per quella mia forse derivazione dal cinema, dove la cifra maggiore credo e penso che sia stata quella del pudore, quello dell'essere sempre in un angolo discretamente, a non commentare le immagini ma a trovare la ragione di un personaggio in più che stesse guardando o partecipando a quello che erano gli avvenimenti del film.
Assolutamente. Franco, ti fermo un momentino solo perché qui proprio al pianoforte ci sei tu in scena e ne ascoltiamo solo un breve estratto di questo movimento. Un estratto di Franco Piersanti che proprio sta musicando, insomma, quello che è andato in scena il 20 novembre, questa ballata di Dan, questo ragazzo, abbiamo capito, realmente esistito e presente anche egli sul palco, che insieme a Giancarlo De Cataldo si occupa anche della narrazione di questa storia. Mi interessa molto, giusto in conclusione, anche perché purtroppo non abbiamo più tantissimo tempo, ma questa sparizione quasi tua, nel senso che sparizione o comunque questa ricerca mi ha colpito molto, questa ricerca di silenzio o comunque di questa meditazione sul punto di vista che tu vuoi avere come artista, come musicista, perché ultimamente mi dai questa impressione, ecco, la butto un po' lì, magari questa cosa ti infastidirà, ma che stai cercando nuove ragioni, proprio che era quello che avevi detto tu all'inizio, e in questo la musica è sempre bellissima, ma appunto questa sottrazione forse ti permette, ti sta permettendo, chissà, un respiro, una nuova prospettiva nell'ascolto della storia, del presente, di quello che sta affiorando nella vita, non so.
Guarda, non lo so sinceramente, perché non sono uno che fa il punto su se stesso così particolarmente.
Sono io, però, che sono un po' psicanalista, scusa.
No, ma hai ragione, è sempre interessante, mi muovi un pensiero, cioè probabilmente la mia necessità a questo punto, visto che c'è tanta confusione attorno di tutti i tipi, drammatica soprattutto, mi sembra che la potenza maggiore oggi possa essere nel riuscire a dare un senso al silenzio, che possa penetrare in qualche modo per sanare qualche cosa o per farci capire qualcosa in più, e soprattutto, sempre alla fine di tutti i ragionamenti, il rispetto del mondo, insomma, che ci circonda.
Beh, questo è un ottimo proposito, anche perché siamo in conclusione dell'anno, c'è un anno nuovo, un anno fatto di tante cose, sarà, ma fatto anche dei giusti spazi, del giusto silenzio, del giusto momento, anche proprio per pensare come vogliamo stare con l'altro, con le cose, con noi stessi. Concluderei proprio con un altro estratto dalla ballata di Dan, un momento in cui molto forte, tra l'altro, in cui lui racconta di questo viaggio, e c'è un momento molto forte che sentirete tra pochissimo, e poi ancora la musica di Franco Piersanti, che ringraziamo davvero per essere stato con noi, e speriamo appunto di...
Ma grazie a voi, Alessandro, grazie a tutti voi.
A presto. Thank you.
Dopo 18 ore circa di navigazione abbastanza tranquilla, anche se con una certa onda, notai che i timonieri stavano parlando a telefono. Ci dissero dopo che la Guardia Costiera Italiana aveva chiamato e ci informava che in Italia c'era brutto tempo e non era consigliabile proseguire. A quel punto noi decidemmo di abbandonare la direzione della bussola e di temporeggiare andando con il sole, direzione est-ovest. Non ci potevamo fermare in mezzo a nulla, perché il mare era comunque abbastanza mosso e un'onda presa male avrebbe potuto travolgerci. Dovevamo essere sempre in movimento. Passò quindi una prima notte, sperando in un miglioramento del tempo e che ci sarebbero venuti a prendere. All'alba eravamo ormai persi, fuori qualsiasi rotta, andando così a caso. Continuavamo a muovere lentamente, senza una direzione. Il mare era diventato come il deserto, senza orizzonte, senza punti di riferimento. Non avevamo nessun contatto e non sapevamo cosa fare. Passavamo così 2 giorni alla deriva, finché un giorno, vedendo delle nuvole da una parte, non decidemmo di andare verso quella direzione. Il terzo giorno avvistammo delle torri di un minareto, intuendo che eravamo nei pressi di un paese arabo, Turchia, Libia, Tunisia, non sapevamo dove eravamo. In realtà eravamo ritornati vicino a Tripoli, dove sbarcammo nel bosco di un campo militare e fummo tutti arrestati e portati in un camion in un carcere fuori Tripoli, dove rimasi per circa 3 mesi.